Buongiorno e benvenuti anche da parte mia. Io sono Christian Civera, Senior Software Architect di 5D Labs e nella community mi occupo di WinFX Italia, quindi di tutto il portale dedicato a Azure, appunto, argomento di questa sessione, ma anche di Windows Communication, Windows Presentation e Windows Workflow Foundation. E qua ci sono i miei riferimenti nel caso avreste poi altre domande da pormi. Finita la sessione, io sono sempre a disposizione. Facciamo un riepilogo di quello che possiamo guardare in questa mezz'oretta. Non è tanto, ma affrontiamo Azure facendo una piccola overview degli strumenti che mette a disposizione, ma ci soffermiamo poi su una delle novità introdotte da poco, che sono i website e i mobile services. Il tutto condito da un supporto con Visual Studio che Visual Studio 2012 offre soprattutto per la parte di management. Prima di cominciare, quindi, è bene fare un riepilogo di quello che è Windows Azure e di quello che offre. Ce n'è per tutti i gusti. Se dall'inizio era stato pensato soprattutto per esigenze piuttosto particolari, oggi è sempre più adatto anche per esigenze più piccole, come può essere semplicemente la pubblicazione di un sito. Quindi tutta l'infrastruttura di Azure è basata sulla virtualizzazione di macchine virtuali, ovviamente, e principalmente si suddivide in due servizi: una parte di Infrastructure as a Service, cioè la possibilità che abbiamo di virtualizzare sistemi operativi Windows o Linux, dandoci semplicemente un'interfaccia web che ci permette di pubblicare e caricare immagini di sistemi operativi o dischi che facilmente possiamo montare, dimensionare con una certa macchina e mettere in rete. Questa parte è in preview ed è possibile provare anche tramite la sottoscrizione di prova. La parte invece di Platform as a Service, disponibile fin dalle prime versioni di Windows Azure, si suddivide in vari rami. Principalmente offre una parte computazionale, che significa avere un ambiente di hosting per il web piuttosto che per attività appunto che devono essere eseguite non strettamente legate a rispondere a richieste degli utenti. E questo si suddivide con due tipologie di servizi: la parte di Web Worker Role, che da sempre è disponibile, che di fatto significa preparare un'applicazione web o un'attività da deployare su una macchina virtuale nel quale abbiamo il completo controllo, nel senso che è interamente dedicata all'attività che noi decidiamo di fare. E facilmente ci è permesso scalare e quindi distribuire su infinite potenzialmente macchine in base alle nostre esigenze, il tutto da un'interfaccia web piuttosto che da comandi PowerShell o attraverso appunto file di configurazione. Poiché questa esigenza è anche fin troppo per certe realtà, da poco è disponibile quello che si chiama website, cioè la possibilità di deployare un singolo sito internet in un ambiente condiviso o riservato, ma comunque con un approccio più tipico del singolo sito web con il database di supporto. La parte di mobile service invece è una nuova feature introdotta per aiutarci nello sviluppo di applicazioni mobile o di app in generale. Oltre alla parte computazionale, Windows Azure offre una parte di dati, cioè la possibilità, prima di tutto, di utilizzare quello che noi abitualmente usiamo, cioè SQL Server, ma in the cloud, cioè tutta la parte di gestione virtuale dei dischi, del backup, eccetera, è affidata a Microsoft. Noi semplicemente possiamo utilizzare database, tabelle e scriptare facilmente da remoto senza occuparci della parte fisica del database. Poiché il database, per quanto si possa dimensionare e scegliere nella dimensione, nella capacità di RAM e di processori che lo supportano, in Azure fin da subito sono stati messi a disposizione altri tre servizi che hanno la particolarità di rispondere via HTTP tramite chiamate REST. Quindi possono essere sfruttati da qualsiasi linguaggi di programmazione, quindi non solo .NET, ma anche altri framework come PHP, Java o Node.js addirittura. La particolarità di questi servizi è che rispondendo via HTTP è tutto completamente trasparente il fatto di come questi dati vengono gestiti. I blobs infatti rappresentano dei file che è possibile caricare o scaricare attraverso chiamate HTTP. Lo stesso anche le table, dove invece di caricare file carichiamo righe in apposite tabelle, piuttosto che le code, c'è cioè la possibilità di inserire messaggi per poi avere n worker role, ma anche altre tipologie di applicazioni che possono scodare da questa coda in modo sicuro e scalabile. Infatti, la scalabilità è il punto chiave di tutti i servizi di Windows Azure, perché questi blobs, table e queue hanno la particolarità che scalano in automatico a seconda delle esigenze della nostra applicazione, nel senso che poiché quello che noi paghiamo è il numero di transazioni che gli utenti fanno verso questi servizi, più il fatto che gli utenti accedano in 10 a scaricare un file o ad accedere a una tabella piuttosto che siano 1 milione, dal punto di vista del performance è tutto demandato all'architettura che Microsoft ha messo in piedi, per cui è tutto pensato per scalare in base alle esigenze che la nostra applicazione ha. A fianco a queste parti computazionali e di dati si affianca una serie di servizi aggiuntivi che ci permettono di distribuire nel mondo attraverso CDN per permettere appunto risposte più rapide, piuttosto che usare servizi di caching quali App Fabric, che non solo si possono usare lato server nei nostri Windows Server, ma si possono usare nel cloud per far sì che ogni role possa condividere o in maniera isolata avere della cache fra le varie stanze, in modo da non dover accedere sempre con query sul database. Esiste poi la possibilità di Service Bus che permette a due o più client di dialogare tra di loro senza avere un'infrastruttura server che dobbiamo creare, ma è già fornita da Windows Azure, il tutto bypassando eventuali firewall che possono impedire le connessioni dirette fra due peer. Oppure ancora una parte di access control che ci dà la possibilità di realizzare il singolo sign-on nelle nostre applicazioni, quindi la possibilità di fare login con Facebook, con Google, con Yahoo, con tutti i tipi le tipologie più comuni di login con un'unica metodologia e con pochi clic nella nostra applicazione web. Indicato su alcuni di questi servizi il relativo articolo che abbiamo trattato nel nostro sito. Vi è comunque una parte generica di tutorials su Windows Azure dove potete trovare articoli e script che trattano sia i ruoli che i vari data service che abbiamo appena menzionato. Quindi proseguiamo parlando dei website che vi ho già anticipato. Sono di fatto un sito che viene deployato su Internet Information Service e permettono di ospitare sia applicazioni ASP.NET ma anche PHP. Una volta che configuriamo un website, quello che noi possiamo andare anche ad affiancare è un database SQL Server piuttosto che MySQL. Questo viene tutto gestito dalla piattaforma di Windows Azure. In questo sito poi può essere configurato in tre modi che caratterizzano se l'applicazione, il nostro sito web gira in un ambiente condiviso, cioè nella macchina ci sono altri siti che sono isolati ma comunque influiscono sulle performance perché le applicazioni utilizzano le stesse CPU e le stesse risorse, oppure piuttosto che avere un ambiente riservato, cioè l'intera macchina è dedicata al nostro sito internet. La differenza fra free e shared è che la parte free ha dei limiti nel CPU, nella banda e nella RAM che la nostra applicazione ha a disposizione, ma l'aspetto interessante è che è completamente gratuito, cioè noi possiamo già da ora andare lì e caricare facilmente il nostro sito internet, tra l'altro partendo anche da atti applicativi come engine di forum piuttosto che CMS già pronti all'uso. La parte shared invece è a pagamento, ma è ancora in un ambiente condiviso con altri siti, ma i limiti sono ben più alti. La cosa interessante è che senza costi aggiuntivi possiamo scalare fino a tre macchine, cioè la possibilità, di ospitare il nostro sito internet su tre macchine differenti tramite un load balancing che funziona attraverso meccanismi di round robin, distribuisce le chiamate sui tre rispettivi server. Ovviamente poi sarà carico nostro gestire aspetti tipo sessioni e cose di questo tipo, però se necessario possiamo anche, diciamo, far fronte alle esigenze. È chiaro che il website è pensato per ambienti e scenari di piccole dimensioni, di medio-piccole dimensioni. Qualora invece questo non bastasse, i web role rappresentano la scelta ottimale perché permettono di scalare all'infinito e hanno altri scenari, come per esempio il supporto al caching. Il website ovviamente ha una serie di caratteristiche che siamo abituati ad avere, cioè il fatto che possiamo configurare i documenti predefiniti, quindi qual è il percorso quando accediamo al nostro sito, piuttosto che gli headers, tutte quelle impostazioni tipiche che siamo abituati a utilizzare nell'ambito di .NET, ma anche per PHP. La cosa molto interessante è che in automatico abbiamo a disposizione endpoint per il deployment facilitato, tra cui utilizzare web deploy, cioè quel meccanismo nativo di Visual Studio per effettuare gli upload sul sito e permettere e attivare il nostro sito, piuttosto che accedere via FTP. La cosa interessante inoltre è che il login DNS è accessibile attraverso questo percorso HTTP, per cui possiamo anche scaricare eventuali errori o file di log del nostro sito. Altro aspetto molto interessante che rende ancora più appetibile il website è il fatto che è possibile agganciare a un endpoint di Team Foundation Server o di GitHub il deployment della nostra applicazione. Cioè noi possiamo automatizzare il fatto che raggiunte una qualità del software e completati alcuni step, in automatico la nostra applicazione verrà pubblicata su Azure. A questo punto, sicuramente provare questa nuova funzionalità chiarisce molto di più l'idea. Ipotizziamo di creare un website. Possiamo accedere attraverso il portale manage-windows-azure.com, dove c'è questa interfaccia nuova disponibile da poco tempo, dove abbiamo il riepilogo di tutti i servizi utilizzati. In particolare noi vogliamo appunto accedere al website. Per creare un nuovo sito website dobbiamo creare ovviamente new. Qui possiamo scegliere se creare un sito normale o uno con un database. In questo caso lo facciamo con il database, dandogli innanzitutto un nome, che in questo caso chiamiamo Aspitalia. È un dominio di secondo livello, ma è possibile utilizzare anche domini personalizzati di proprio dominio. Scegliamo quindi di creare un database SQL. Come vedete, abbiamo la possibilità anche di scegliere MySQL e dargli un nome nella stringa di connessione. Questa stringa di connessione finisce automaticamente nel config del nostro website e sarà il nostro riferimento qualora dobbiamo accedere al nostro database. Lasciamo il nome. A questo punto ci viene chiesto il nome del database da creare e il nome del. E se utilizzare un SQL Server, un server quindi già a disposizione, o crearne uno nuovo. In questo caso ne creiamo uno nuovo, che creiamo dandogli il nome dell'amministratore e una password che deve essere sufficientemente complessa. E decidiamo anche in quale zona deve risiedere fisicamente il server. In questo caso è la farm dell'Europa a ovest, se non erro dovrebbe essere in Olanda. A questo punto possiamo premere invio. Come vedete, è in corso, e questo richiede relativamente poco tempo, la creazione del sito web. E possiamo già vedere che la modalità è free, quindi non costa niente. Ok, adesso l'applicazione è già pronta all'uso. Entrando, possiamo subito notare che abbiamo a disposizione un dashboard che ci permette di monitorare una serie di dati riguardanti la CPU, il traffico dati, sia in forma di grafica sia in forma di, appunto, di barra in proporzione al traffico che abbiamo a disposizione gratuitamente. Come possiamo pubblicare? Come vedete, noi abbiamo già un endpoint pubblico con cui possiamo accedere al database, ma abbiamo anche l'endpoint FTP, per esempio, per accedere al file di log. Come possiamo procedere? Ipotizziamo di caricare un nostro sito internet. In questo caso ho utilizzato una normale applicazione MVC che non mi ha richiesto molto sforzo perché banalmente è l'applicazione predefinita che troviamo a disposizione quando creiamo un nuovo sito internet. Come vedete, se avete già lavorato con MVC, vedete che questa è l'interfaccia standard, quindi ci sono già tutte le funzionalità che ci aspettiamo. Quindi, per pubblicare su Azure, non dobbiamo fare altro che sviluppare la nostra applicazione come abbiamo sempre fatto fino adesso, testandola localmente. Una volta che decidiamo di pubblicarlo, dobbiamo utilizzare la funzione di publish che Visual Studio mette a disposizione. Per farlo, possiamo gestire una serie di profili che, per dimostrarvi come funzionano, posso andare a importare attraverso un file di configurazione. Fortunatamente noi abbiamo nella dashboard del nostro sito web la possibilità di scaricare il profilo di pubblicazione. Lo scarichiamo in una cartella raggiungibile e da Visual Studio lo andiamo a selezionare. Automaticamente ci ritroviamo tutte le impostazioni per permetterci il deployment tramite web deploy sul nostro sito. Quindi bastano pochi clic, scegliamo che configurazione vogliamo utilizzare, ad esempio la debug, e questo per adesso lo lasciamo stare. Una cosa molto carina è il fatto che web deploy è un meccanismo di deployment intelligente perché non si limita a pubblicare solo i file, ma capisce cosa c'è di diverso dal deployment precedente. Quindi, se io faccio publish, otteniamo innanzitutto la compilazione, la trasformazione dei file di configurazione e poi appunto la creazione automatica delle cartelle che sono cambiate. In questo caso deve caricare l'intero set di file, ma anche per esempio l'impostazione di eventuali permessi nei path. La cosa interessante è quindi che nel momento in cui faremo un aggiornamento verranno caricati solo i file che effettivamente sono cambiati. In attesa che la pubblicazione finisca, possiamo andare qui già nella dashboard e vedere per esempio altri aspetti interessanti. Innanzitutto, per esempio, possiamo già vedere qual è la stringa di connessione per accedere al nostro database SQL, eccolo qua. In questo caso è la stringa di connessione come amministratore, ma possiamo ovviamente poi, una volta essere entrati con il Management Studio, creare tutti gli utenti che vogliamo. Se andiamo su Monitor, possiamo innanzitutto possiamo accedere a queste informazioni in modo più dettagliato. Su Configure invece possiamo scegliere qual è la versione del .NET Framework che vogliamo utilizzare. Come vedete, di default è già abilitato il 4. Eventualmente anche la versione di PHP è supportata a 5.3, eventualmente possiamo spegnerla. Possiamo scegliere i domini personalizzati che vogliamo supportare e possiamo attivare anche in modo specifico il logging completo del web server piuttosto che mostrare in modo dettagliato gli errori, quindi direttamente senza agire su config, da qui possiamo accendere i vari semafori che in genere possiamo con cui possiamo interagire nel web config. Come vedete anche l'app settings direttamente da qua possiamo andarlo a manipolare. Così come le stringhe di connessione, come vi dicevo, anche i default document, cioè quali sono le pagine principali, e eventualmente anche gli header, quindi una minima configurazione la possiamo cambiare anche da qui. Altra cosa importante è il fatto che possiamo in qualsiasi momento, quindi anche in funzione dei carichi e durante la giornata, andare a cambiare la tipologia della tipologia di sito con cui vogliamo far eseguire la nostra applicazione. Come vedete, possiamo sia scegliere se lavorare in modalità free o shared, quindi cambiando i limiti che abbiamo a disposizione e qui vengono appunto indicati, piuttosto che indicare che vogliamo una macchina specifica per il nostro sito, e a questo punto quello che possiamo scegliere è anche il dimensionamento di questa macchina, quanti core e quanta RAM ha a disposizione. Come vedete, tramite uno slider posso anche aumentare il numero di server che rispondono per il nostro sito web. Altra cosa è il fatto che sulla nostra applicazione vi è un collegamento sul database. In questo caso possiamo direttamente andare a alterare sul database il suo dimensionamento, cioè quanti giga massimi può raggiungere e la versione da utilizzare. La versione business aumenta sia la capacità, come vedete, fino a 150 giga, ma aumenta anche, e i core e la RAM che ha a disposizione. A questo punto andiamo a vedere se ha finito, manca ancora un po'. Quello che possiamo andare a vedere è il fatto che io tramite FTP posso andare a vedere previa reset, dove è la dashboard, scusate. Rientriamo. Ok, previo reset delle credenziali, quindi impostiamo delle nostre credenziali che per comodità usiamo uguale a quella del database. Attendiamo che imposti le credenziali, perfetto. Andiamo sull'endpoint FTP. Inseriamo il nostro nome utente e la password e vedete che possiamo accedere sia alla cartella log files per scaricare i log della nostra applicazione, ma anche intervenire via FTP nella nostra applicazione. Quindi in www.root troveremo già i file parziali che il deployment ha caricato fino a questo momento. Come vedete, quindi abbiamo i normali strumenti, ma sicuramente l'uso di web deployment è quello più comodo. Una volta che è terminato, otteniamo in automatico la partita della nostra applicazione che, dato il tempo di appunto fare la prima compilazione, come vedete, risponde già con un indirizzo pubblico e quindi la nostra applicazione è stata pubblicata. Possiamo eventualmente inserire anche il supporto al deployment del database. Siccome questa funzionalità il tempo non è molto, quello che noi, per farvi per conoscenza, quello che noi possiamo fare è andare qui e dire che supportiamo il Code First Migration. Quindi, se abbiamo utilizzato Code First per deployare il nostro database, scusate, per definire il nostro database, utilizzando il Code First Migration otteniamo in automatico la creazione del database piuttosto che l'aggiornamento qualora facessimo delle modifiche al database stesso. Questa funzionalità era presente, seppur è stata migliorata, già nelle versioni precedenti. Eventualmente, se non usiamo Code First, possiamo utilizzare questa schermata dove andiamo a dire in modo esplicito quali sono le stringhe di connessione e quali sono gli script SQL che deve eseguire quando carichiamo il nostro database. Se utilizziamo questo automatismo, facilitiamo e poi evitiamo eventuali errori che possiamo fare nel deployment della nostra applicazione. Torniamo alle slide e finiamo guardando un po' i mobile services. Come vi dicevo, sono pensati per fare applicazioni mobile, ma anche per quelle Windows 8, perché molto spesso si ha la necessità di dover salvare su server alcune informazioni e quindi spesso servono quelle normali operazioni di CRUD, quindi di creazione, lettura, aggiornamento e cancellazione di dati senza dover inventare o creare una particolare struttura o servizi lato server, ma vogliamo in modo rapido ottenere questi generi di servizi. Per cui in Windows Azure con Mobile Service troviamo questi servizi già pronti all'uso, che rispondono attraverso chiamate REST e delle quali abbiamo fortunatamente già delle API .NET che ci facilitano la chiamata. La cosa particolare di questi dati è che sono strutturati come tabelle, ma hanno una struttura, ma sono flessibili, nel senso che possiamo in qualsiasi momento aggiungere o togliere colonne dalla struttura dati. Supportano l'autenticazione, quindi l'autorizzazione tramite Microsoft Account, quindi possiamo nella nostra applicazione fare login con Live per far sì che alcune informazioni siano specifiche solo per certi utenti. E una cosa molto interessante è il fatto che sulle tabelle possiamo agganciare dei trigger JavaScript che ci permettono sostanzialmente di fare tre cose importanti: validare server side, cioè quello che arriva sul server, noi possiamo controllarlo attraverso appunto skip JavaScript, possiamo fare manipolazioni su questi dati, quindi alcuni valori metterli di default, o possiamo fare push, cioè abbiamo da JavaScript la possibilità di mandare su Windows 8 push attraverso dati che abbiamo salvato. Anche qui andiamo al lato pratico. I mobile site si raggiungono in questa sezione. Io ne ho già configurato uno perché così siamo più veloci. Anche qui abbiamo dei limiti nel numero di chiamate, CPU e dati che utilizziamo. Ah, quello che è interessante vedere è il fatto che noi possiamo da qui definire una serie di tabelle. In questo caso ho una tabella di task, di to-do item, appunto. Per ogni tabella posso scegliere quali sono, in questo caso vedo quali sono già dei dati inseriti, però posso definire quali sono le colonne nella mia tabella, appunto, e dare dei permessi, cioè scegliere in modo. Considerate che questo è un aiuto, non è una soluzione completa, ma posso sostanzialmente dire se quella tabella possono inserire tutti piuttosto che qualcuno che è autenticato o qualcuno che ha semplicemente l'application key. Se vado nella sezione script, posso per la tabella to do item specificare che in caso di operazioni di insert lui deve eseguire alcune attività. Come vedete, ho una funzione che si chiama insert e in JavaScript posso fare, come normalmente facciamo in lato HTML, una verifica sul campo item, sulla sua proprietà, sul suo membro text e verificare che abbia almeno, non abbia più di 10 caratteri. In questo caso io posso rispondere alla richiesta HTTP di inserimento dando un errore. In alternativa posso invece, valorizzare, in questo caso leggendo dallo user il suo ID, valorizzare una proprietà del mio oggetto. A questo punto posso, per esempio in fase di read, dire benissimo, tutti i dati che tu restituisci all'utente li filtri per where, quindi appunto no user ID corrisponde all'user che fa la richiesta. In questo modo io filtro i dati per l'utente che mi chiede le informazioni. Se vado ad aprire un'applicazione che ho sviluppato appositamente per Windows 8, tramite un SDK che è disponibile, disponiamo già di una DLL che da solo esegue una serie di operazioni in automatico. In particolare, attraverso un oggetto che si chiama Mobile Service Client, io posso, dato il mio sito e la mia chiave, interrogare la tabella. Come andando, se andiamo a vedere per esempio su main page, posso definire la mia struttura liberamente usando le proprietà e decorando con InDataMember. Come vedete, io posso in qualsiasi momento aggiungere o togliere proprietà, non c'è nessunissimo problema. Quando devo leggere, quindi se vado sul metodo di refresh, ho la possibilità di accedere alla tabella facendo mobile service client.getTable e dandogli la mia struttura. Da quel momento io posso effettuare query link che automaticamente si converteranno in chiamate asincrone verso il mio sito, il mio mobile service di Azure. In questo modo ottengo il caricamento dei dati. Per l'inserimento, in modo molto simile, ho una chiamata insert async dove vado ad aggiungere il mio oggetto. Tutto questo poi in automatico si traduce in una chiamata REST. Una cosa molto interessante è il fatto che oltre all'inserimento, io posso, una volta inserito gli elementi o in funzione anche di altri eventi, posso utilizzare il namespace push che per ora supporta solo il Windows Notification di Windows 8. Posso mandare un toast alla mia applicazione Windows 8. In questo caso, quindi, cosa faccio? Siccome si trattano di task, non faccio altro che definire una lista di task, inserirne uno nuovo e nel momento in cui lo inserisco mi viene mandato un toast. Quindi faccio partire, mi verrà chiesta di autenticarmi con Windows Live, non vediamo tutto il codice perché è troppo lungo, però in pratica in questo momento io con poche righe, questo è disponibile tramite Live SDK, faccio in modo che la mia applicazione Windows 8 si autentichi e restituisca un token. Do l'autorizzazione per accedere alle mie informazioni. Adesso effettuo una chiamata per l'autenticazione, vediamo se arriva. Scusate, eccola qua. Mi è stato restituito il token. A questo momento io posso inserire, per esempio, un nuovo task. Nel salvarlo, Vedete che mi è arrivato il toast. Questo perché è effettuato l'inserimento lato mobile service, il trigger JavaScript che ho inserito fa partire la toast. A questo punto io posso eventualmente cliccare, effetto appunto un'altra chiamata di aggiornamento e se faccio refresh non mi mostra più il task perché è stato completato. Se torno sul sito e andiamo su browse, possiamo vedere che è presente l'ultimo esperimento che abbiamo fatto, cioè il fatto con i 10, il testo prova 1 e il complete infatti è true. Ci sono anche riferimenti al mio user ID e al canale che io ho inserito. Tutto questo è facoltativo, nel senso che scusate, è tutto lo decidiamo noi come utilizzarlo. Però è interessante vedere come con poco sforzo abbiamo già a disposizione un'infrastruttura che ci permette di memorizzare delle tabelle con colonne, eventualmente facendo delle push. Questo argomento è ancora in fase di definizione, quindi questa è soltanto una preview, è facile che sarà anche ulteriormente allargato, però almeno con questa sessione abbiamo visto una delle due novità, le due novità presenti in Windows Azure che a mio parere stuzzicano un po' molti degli sviluppatori ASP.NET o .NET in generale che non hanno bisogno di un'infrastruttura server completa particolare che debba scalare su grandi macchine, ma che semplicemente devono pubblicare un sito internet o memorizzare informazioni server side. Con questo è tutto, vi ringrazio di avermi seguito e grazie.